Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Presente.
Bedingino.
Presente.
Dal Lago Giulia.
Presente.
Rappo Lisa.
Presente.
Muraro Patrizia.
Presente.
Rappo Gianluca.
Presente.
Chimento Giulio.
Arriva. Okay.
Gozzi Paolo.
Lisa.
E quindi la diamo presente. Milani Marianna. Zolla Flavia.
Presente.
Cuomo Simone.
Presente.
Zanella Loredana.
Presente.
Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Allora, avviso tutti, sia i consiglieri, che ormai penso che abbiano una certa abitudine, ma anche il pubblico, che siamo in streaming. Detto ciò, passiamo al punto numero 1, lettura ed approvazione verbale seduta precedente. Ricordo che andiamo ad approvare i verbali della seduta del 3 marzo scorso e gli atti sono i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ovviamente do per letto tutti i verbali. Se c'è qualcuno, qualche consigliere che deve rettificare quanto riportato dai verbali, ovviamente ne ha facoltà, altrimenti andiamo in approvazione. Nessuno chiede la parola, allora pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Ringrazio. Controprova. Contrari e astenuti. Nessuno. Passiamo al punto numero 2, comunicazione del sindaco e della giunta. Passo la parola al vice sindaco Bedin.
Buonasera a tutti. Ho una comunicazione abbastanza importante, nel senso che, come avrete potuto notare, è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Comune una comunicazione con la quale informiamo tutta la cittadinanza che da domani praticamente la pubblica illuminazione si verrà spenta dall'1 alle 5 di mattino. Questo in accordo con tutti i comuni dell'IPA dell'area berica, con tutti i 24 comuni, per mettere insieme intanto un risparmio energetico. Ricordo poi a tutti i consiglieri e al pubblico che noi col nostro piano PCIL abbiamo comunque già realizzato un notabilissimo risparmio, sostituendo tutte quante le lampade, sistemando gli impianti di illuminazione, un risparmio che si attesta sull'ordine del 72% del consumo di energia. Nonostante questo, gli aumenti continui del costo dell'energia stanno erodendo in maniera importante anche il nostro risparmio. Ma tanti altri comuni, soprattutto i nostri colleghi dell'area berica, sono in grosse difficoltà. Insieme, noi anche un po' per solidarietà, perché sinceramente il nostro bilancio riusciva a reggere, visto gli interventi precedentemente fatti, ci siamo accordati per effettuare questo spegnimento, per realizzare un risparmio, ma anche per dare un segnale agli organi competenti, Ministero, Governo, che gli enti pubblici non possono sostenere questi aumenti che sì riguardano l'energia per quanto pubblica illuminazione, ma riguarderanno raffrescamento, riguarderanno riscaldamento e ci porteranno sicuramente a un notevole aumento dei costi.
Bene, grazie. Si trattava di comunicazione, per cui passiamo al punto numero 3. Oggetto, comunicazione di deliberazione di giunta comunale contenente prelevamenti dal fondo di riserva. Passo la parola al vice sindaco Bedin, nonché assessore al bilancio.
Si tratta di una comunicazione che comunque è transitata in Commissione Bilancio, penso l'abbiate tutti vista, per cui mi fermo qua, insomma, un prelevamento di qualche... di una piccola cifra dal fondo di riserva per finanziare un evento che non era stato previsto.
Bene, grazie, e arriviamo al punto numero 4, relazione da parte della cooperativa sociale di Arcugnano sull'attività svolta. Allora do il benvenuto all'avvocato Enrico Pastore, nonché Emiliano Imbrati e agli altri componenti della cooperativa per la loro presenza. Ringrazio in modo particolare Enrico Pastore perché sarà lui a relazionare per conto della cooperativa. Nel frattempo chiedo di prendere posto, magari qua al posto di Gozzi, di Paolo Gozzi. Nel frattempo io spiego al Consiglio e al pubblico, che sia pubblico presente o pubblico a casa, i motivi che ci hanno portato ad organizzare questa relazione in Consiglio, che è un fatto abbastanza inusuale e innovativo, perché di solito in Consiglio si portano delibere da approvare o da respingere, cioè degli atti di indirizzo, mentre in questo caso abbiamo una relazione da parte della Cooperativa Sociale Arcugnano sulla loro attività, sui risultati conseguiti, e perciò insomma è una cosa che riveste una certa connotazione di novità. Questa relazione doveva, nelle intenzioni, essere fatta un paio d'anni fa, però poi Covid e altre problematiche hanno suggerito che non era il caso di farlo in un momento particolarmente delicato e, come dire, di chiusura. E adesso invece siamo usciti almeno dall'emergenza Covid, stiamo lentamente tornando alla nostra normalità, per cui abbiamo ripreso quell'idea e abbiamo chiesto alla cooperativa di venire a relazionarci, informarci e aggiornarci sulla sua attività. Perché questa relazione? Perché la cooperativa è nata all'interno di questo comune, cioè è nata proprio nella sala, in sala giunta, dove si sono tenute parecchie riunioni preparatorie, e di quella cooperativa doveva far parte anche il comune. Poi, non so se vi ricordate, ma quel famoso scandalo a Roma del mondo di mezzo che coinvolgeva le cooperative e quant'altro ha portato poi il governo e il Parlamento a fare tutta una serie di leggi che escludevano la partecipazione del comune a nuove società che non fossero società tipo di scopo, utilia o comunque finalizzate all'erogazione di servizi diretti alla popolazione. Perciò tutto un lavoro preparatorio fatto con la previsione che il Comune fosse il socio fondatore insieme a tante altre persone che hanno dato la loro disponibilità, addirittura d'arrivo è venuta meno. Ciò nonostante lo spirito di collaborazione è rimasto, è entrato nello statuto della cooperativa sociale Arcugnano, perciò pur essendo una società cooperativa, come dire, altra rispetto al comune, lo statuto proprio della cooperativa prevede tutta una serie di interrelazioni e collaborazioni con il comune che la rendono particolarmente vicina alla nostra, all'amministrazione in generale, ma soprattutto all'ufficio sociale, per quanto riguarda il perseguimento di scopi che vanno nell'interesse della collettività, ma soprattutto nell'interesse delle persone svantaggiate che fanno fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro e che attraverso la cooperativa sociale hanno un'occasione di impiego e attraverso il lavoro anche di libertà e di affermazione personale. Mi permetto, prima di leggervi alcuni passaggi dello statuto che riassumono quello che vi ho appena detto, vi invito a ricordarvi cos'era il 2013-2014, che sono tutto sommato 8 anni fa, ma pare che siano 2 vite fa, cioè nel senso che per me già un'era è quella pre-Covid, ma un'altra era ancora, era quella degli anni subito dopo il 2010, e che mi ha particolarmente colpito nel momento in cui sono diventato sindaco, che per me è stata una novità, avendo fatto il sindaco nel decennio da 20 anni prima, 10 anni prima, dove c'era un problema nel trovare lavoratori, così come è un problema attuale. Ma in quel periodo storico c'era la fila di persone che venivano a bussare in comune e a chiedere un'occupazione. Un'occupazione per il lavoro perso, per la decentralizzazione delle aziende che in quel momento era particolarmente accentuata. Insomma, si era in un clima di grossa crisi sociale e soprattutto occupazionale. Perciò il Vicentino, da terra di immigrazione, che richiedeva immigrati per far lavorare le nostre aziende, in quel periodo era terra di disoccupazione, di forti preoccupazioni familiari, personali, da parte anche di tanti nostri cittadini che non riuscivano a trovare collocazione. Ecco allora che la risposta che si è voluta dare è stata proprio una risposta strutturale, cioè non una risposta del tipo vai, rivolgiti agli uffici sociali, prenditi il sussidio o, come adesso va di moda, no? Il reddito di cittadinanza, che allora non c'era, ma una risposta strutturale, cioè non ti do sussidi, ma ti do occasione di lavoro, occasione di riscatto personale, sociale e soprattutto attraverso il lavoro occasione di libertà. Perché quando uno lavora al proprio reddito, è una persona libera che, come dire, può realizzare la propria vita indipendentemente dalla carità che può ricevere dalle istituzioni o da altri organismi. Ritornando a noi, io mi permetto di leggervi questi passaggi che per me sono molto importanti. Lo statuto recita che la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse, in special modo volontari e di enti con finalità di solidarietà sociale, ma in particolare, ma non esclusivamente, della comunità di Arcugnano, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa. Qua troviamo in questo passaggio dello Statuto le radici profonde che questa cooperativa ha, non solo nel nome che richiama Arcugnano, ma anche nello Statuto, dove dice: io ho come priorità quella di aiutare i cittadini di Arcugnano, però non isolandosi dentro ai confini di questo territorio, ma aprendosi poi anche le realtà al di fuori del nostro comune, ma mantenendo un occhio di particolare attenzione al nostro territorio. Poi nello statuto c'è questo passaggio molto importante. La cooperativa si ripropone di collaborare col comune di Arcugnano per affrontare i problemi relativi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, disoccupate o con problemi economici, nonché altre problematiche di natura sociale, culturale e ricreativa, al fine di migliorare la qualità di vita della comunità nell'interesse della quale è stata costituita. Per cui capite che questi passaggi sono, secondo me, di straordinaria importanza e anche di straordinario spessore. Cioè, questa non siamo di fronte a una cooperativa sociale come tante, ma una cooperativa che nasce su dei valori molto importanti che sono stati scolpiti nello statuto, che è il documento costitutivo della comunità stessa. Poi, infine, nello statuto c'è anche questo riconoscimento, cioè che la cooperativa riconosce al comune di Arcugnano il ruolo di promotore della propria nascita e costituzione anche tramite un aiuto economico iniziale e l'ospitalità negli edifici della municipalità. Questo perché ricordo a tutti che la prima sede della cooperativa è stato il municipio, e questo per me è stato molto importante e anche motivo non soltanto di soddisfazione nell'aver aiutato la cooperativa, ma motivo anche di orgoglio, perché qua dentro è stata pensata, è stata promossa, è stata ospitata la cooperativa, la quale poi ha iniziato e ha cominciato grazie a questi 2.500 euro garantiti dal Comune, che poi sono stati oggetto, mi ricordo, anche di un'interrogazione, un'interpellanza, ma ricordatevi che 2.500 euro che il Comune ha erogato come contributo iniziale servivano niente di più che pagare il notaio. Cioè, ai volontari che hanno costituito, che sono stati soci fondatori della cooperativa, si può chiedere tutto, cioè l'impegno, anche il senso di responsabilità e il peso della responsabilità di cui si sono fatti parte attiva, ma insomma la comunità in quel momento ha inteso, proprio per le finalità, i valori che la cooperativa ha espresso, dare questo aiuto iniziale per farla partire. Dopodiché, signori, la cooperativa è non solo partita bene, ma è partita e ha camminato in questi anni con le sue gambe, in piena autonomia, cominciando ovviamente dal poco, ma aumentando sempre di più il numero di persone, di assunti, di soci, fino ad arrivare alla realtà importante che è la cooperativa di oggi. A me serve, ed ritengo che sia utile, ribadire questi concetti, perché a distanza di 7 anni abbiamo da un lato una cooperativa che si è emancipata, che si è affermata, che si è consolidata, però dall'altro mi pare che a livello amministrativo, a livello nostro, come dire, gli anni passano, certe cose si dimenticano e perciò non si riconosce più il ruolo che ha questa cooperativa all'interno del nostro territorio, che non è il ruolo di un attore economico del nostro territorio, ma è, come dire, il promotore di tutta una serie di valori e di solidarietà che è importante sottolineare, è importante ribadire, è importante ricordare, proprio per continuare a dare alla cooperativa il valore che ha, non soltanto in termini economici, ma proprio in termini valoriali. Da ultimo, ricordo che i rapporti fra cooperativa e ufficio sociale del Comune di Arcugnano non dico che siano quotidiani, ma quasi. Cioè, noi quando abbiamo persone che sono disoccupate, che hanno tutta una serie di problemi, il nostro riferimento primo, proprio per aiutare queste persone che magari stanno vivendo un periodo di difficoltà, è la cooperativa sociale Arcugnano. Mi fermo, passo la parola all'avvocato Pastore, che ringrazio ancora, e ringrazio tramite lui la Presidente, alla quale ovviamente chiedo di portare i saluti e i ringraziamenti miei personali, e penso e spero anche di tutto il Consiglio, e passo la parola all'avvocato Enrico Pastore.
Grazie anzitutto, ringrazio il Sindaco, perché in realtà mezza della mia presentazione l'ha fatta direttamente lui. E anzitutto io mi presento, sono Enrico Pastore, sono uno dei soci fondatori della Cooperativa Sociale di Arcugnano e rivesto anche il ruolo di amministratore della Cooperativa Sociale di Arcugnano. Voglio iniziare anzitutto il mio intervento con 2 ringraziamenti che provengono dai soci, alcuni dei quali sono anche qui presenti, e poi da tutto il consiglio di amministrazione della nostra cooperativa. Un primo ringraziamento va all'amministrazione comunale per questo invito. Come diceva prima il sindaco, sono vari anni che siamo operativi nel comune di Arcugnano, ma ci tenevamo espressamente a raccontare alla comunità qual è la nostra attività, perché siamo nati, quali scopi abbiamo e quali risultati abbiamo raggiunto oggi dopo 7 anni. Il secondo ringraziamento invece va direttamente a Paolo Pellizzari. Perché questo? Perché, come accennava prima, la cooperativa sociale nasce da una sua idea specifica, da una sua intuizione, che è stata quella di affiancare al comune di Arcugnano una realtà che potesse avere una finalità di inclusione tramite il lavoro, come diceva prima. E quindi l'idea iniziale è stata questa: ci sono varie persone in tutti i comuni che hanno delle esigenze lavorative, che magari sono disoccupati, che hanno dei problemi legati a delle patologie, a delle dipendenze e che gravitano attorno al comune molto spesso per chiedere anche dei sussidi economici. Allora il sindaco si è chiesto: ma perché invece di sussidi economici semplici non possiamo dare qualcosa di più a queste persone? E da qui è nata l'idea di dare del lavoro, di costituire questa cooperativa per dare del lavoro appunto alle persone del nostro comune. E appunto, come prima diceva il sindaco, sono state individuate delle persone, tra cui il sottoscritto, con delle varie competenze. Ci siamo messi intorno a un tavolo in varie riunioni e così siamo arrivati a costituire la nostra cooperativa sociale. Di questa cooperativa sociale mi piace ricordare chi sono i soci fondatori, perché alcuni non ci sono neanche più, purtroppo uno di essi non c'è più, uno di noi non c'è più. E sono anzitutto il presidente, che è la dottoressa Rosalia Valdemarca, che questa sera non è potuta essere presente per degli impegni lavorativi, che appunto salutiamo. Poi abbiamo il vicepresidente, che è Emiliano Imbrati, invece, che è qui presente, che è amministratore della cooperativa assieme a me. Poi c'è il signor Ruggero Golin, c'è Sartori Anna Maria e poi c'è il commendatore Giancarlo Ferretto, che penso tutti voi avete avuto occasione di conoscere e che, ricordiamo, è venuto a mancare un po' di tempo fa, però per noi è stato veramente un grande punto di riferimento, un imprenditore lungimirante, un imprenditore che ci ha trasmesso il valore dell'impresa, il valore del lavoro e il valore anche di una progettualità all'interno dell'impresa. Pensate che ci ha dato una mano iniziale, ad esempio, per comprare dei beni strumentali per la nostra attività, e ci ha fatto un piccolo prestito che poi è stato ovviamente restituito, ed era contento come un bambino di poter contribuire appunto alla nascita della nostra cooperativa, sebbene avesse degli interessi molto più grandi rispetto alla nostra piccola attività di impresa. Quindi, come diceva il sindaco, nel marzo del 2015 ci siamo recati dal notaio e abbiamo costituito la nostra cooperativa con lo statuto di cui parlavamo prima. E questo principio di inclusione sociale soprattutto dei cittadini di Arcugnano mi piace molto ricordarlo, perché abbiamo qui dei soci lavoratori. Si è trattato di persone che appunto erano svantaggiate sotto vari profili, magari erano disoccupati o avevano delle patologie, eccetera, e che grazie alla cooperativa sociale hanno trovato un ponte sul mondo del lavoro e oggi possono godere di uno stipendio, possono godere di una tranquillità economica, e quindi per noi questo è un motivo di grande orgoglio. E a questo punto entriamo un po' nel merito di cos'è la cooperativa sociale, perché molti di voi si chiederanno di cosa vive la cooperativa sociale, che cosa fa la cooperativa sociale. La cooperativa sociale è partita appunto nel 2015 con veramente pochi strumenti di lavoro, alcuni dei quali erano prestati dai soci di scope, piccoli tagliaerba, eccetera. E poi a mano che siamo andati avanti l'attività economica è aumentata e siamo riusciti a fare anche dei buoni investimenti che ci hanno permesso oggi di avere un parco di un'attrezzatura, un parco macchine di un certo spessore, insomma, e di poter fare i nostri lavori in totale sicurezza. Quindi uno dei primi, diciamo, delle prime attività che svolgiamo è quella della cura e della manutenzione del verde, sia pubblico e privato. Ad esempio ci occupiamo del taglio dell'erba e del mantenimento dei campi sportivi, oppure del taglio dell'erba e del mantenimento dei cimiteri. Ancora ci occupiamo di pulizie civili e industriali e anche delle pulizie all'interno della casa comunale e di alcuni edifici scolastici. Svolgiamo lavori di tinteggiatura, di sgombro, di sanificazione, di consegna di pasti a domicilio e tanti altri lavori. Pensate che quando abbiamo iniziato la nostra attività nel 2015 abbiamo retribuito i nostri operai, i nostri soci e i nostri operai per circa 6.000 ore di lavoro. Siamo arrivati la settimana scorsa ad approvare il nostro bilancio, il bilancio del 2021, che ci ha, diciamo, evidenziato un risultato economico diciamo degno di nota, e ci ha permesso di calcolare che sono state pagate all'incirca 28.500 ore di lavoro alle persone, ai nostri dipendenti, tra cui molti anche appunto cittadini del comune di Arcugnano. Attualmente impegniamo all'incirca 20 lavoratori, ovviamente non tutti a tempo pieno, alcuni anche part time, però il dato che mi piace di più ricordare è che per la cooperativa sociale sono passati all'incirca 55 lavoratori. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire non solo che abbiamo oggi a disposizione 20 lavoratori molti dei quali, o la maggior parte dei quali, del nostro comune, quindi diamo lavoro a persone del nostro comune, ma che la cooperativa sociale ha anche un ruolo di, possiamo dire, trampolino di lancio, chiamiamolo, di ponte verso il mondo dell'occupazione, perché magari quelle persone che sono disoccupate iniziano a lavorare un po' alla volta con la cooperativa, magari per qualche ora, e poi via via si affacciano al mondo del lavoro e trovano altri spunti, altre aziende per le quali lavorare. Quindi da questo punto di vista il ruolo sociale della cooperativa è molto importante. A distanza di 7 anni possiamo dire di avere ormai macchinato un bel po' di lavoro, di avere anche raggiunto dei buoni risultati, e mi piace elencare questi risultati. Il primo di questi risultati è quello di fornire occupazione e portare uno stipendio a varie persone del nostro comune e vedere come molte di queste, tramite il lavoro, abbiano riacquistato fiducia in loro stesse e progettualità nel loro futuro. Quindi vedere delle persone che purtroppo non avevano di che vivere e invece vedere che oggi hanno un lavoro, si possono permettere un'autovettura, si possono permettere di pagare un affitto, eccetera, per noi è motivo di grande orgoglio. Il secondo obiettivo che riteniamo di aver raggiunto è stato quello di creare un'impresa strutturata, snella e competente e competitiva, e soprattutto un'impresa che ad oggi non ha alcun debito. Quindi grazie in particolar modo all'attività del nostro presidente, che è anche commercialista e sta molto attenta ai conti, non abbiamo alcuna esposizione debitoria con le banche, né con le banche né con privati, salvo ovviamente la gestione corrente. Il terzo risultato che abbiamo raggiunto e che cerchiamo sempre di perseguire è quello di creare dei rapporti lavorativi di collaborazione con le imprese locali. Quindi per fare taluni lavori ci affianchiamo a delle imprese locali, in modo tale anche da permettere di mantenere un'economia all'interno del nostro paese. E poi di relazionarci anche con delle associazioni del nostro territorio, ad esempio le associazioni sportive del nostro comune, ad esempio la Proloco, con la quale abbiamo avuto anche qualche collaborazione. Un altro risultato che ci rende orgogliosi è stato anche quello di poter, diciamo, fornire qualche piccolo aiuto economico alle associazioni o enti del nostro territorio. E da ultimo, ma non ultimo, è stato quello, diciamo, di riuscire a valorizzare i nostri dipendenti, a formarli e a valorizzarli, e fornire loro, come dicevo prima, un bagaglio di esperienza che permetta loro di essere non solo competenti nel loro lavoro, ma anche di affacciarsi al mondo del lavoro per magari andare a lavorare per altre aziende. E a questo proposito abbiamo fatto parte di un progetto europeo, mi pare di ricordare, con Centro Veneto del Lavoro, che ci ha permesso di portare alcuni nostri dipendenti in Belgio e quindi metterli a confronto con delle realtà lavorative diverse dalla nostra, e poi di anche ospitare per, mi pare, una settimana dei lavoratori della Lituania. Questa esperienza è stata veramente formativa per i nostri dipendenti e anche per noi, siamo stati anche invitati a, diciamo, degli incontri per parlare di tutto questo, e riteniamo che sia stata veramente un'attività che ci ha arricchito. Ora, dopo 7 anni, ovviamente non abbiamo concluso la nostra attività, anzi riteniamo di essere veramente appena partiti, e ci prefiggiamo alcuni obiettivi. Primo tra i quali quello di incrementare la nostra attività per permettere ovviamente di avere sempre più gente del comune di Arcugnano che possa lavorare per noi. Quello di mantenere la collaborazione proficua col comune di Arcugnano come avviene tutt'oggi. Quello di ampliare la tipologia e il novero delle nostre attività, magari attività anche, non so, magari in ambito sanitario in un futuro, non lo so, questo è un pensiero che ho sempre avuto io, ma che fino ad oggi non si è mai, diciamo, concretizzato. E da ultimo anche quello di poter organizzare degli eventi che permettano di valorizzare, o concorrere anche a organizzare degli eventi che permettano anche di valorizzare il territorio del nostro comune. E a questo riguardo mi piace anche ricordare che la cooperativa sociale di Arcugnano è stata uno dei creatori, degli ideatori della prima marcia del lago, che si è tenuta nel 2018, e che nella sua prima edizione ha, se non vado errato, ha visto la partecipazione di circa 3.500-4.000 persone. Ecco, quindi tutte attività che ci prefiggiamo di continuare a svolgere negli anni futuri. Ecco, io ho concluso, vi ringrazio per la vostra attenzione, se avete qualche domanda o qualche informazione sono a vostra disposizione.
Ringrazio l'avvocato Pastore, tramite lui ripeto ancora una volta ringrazio tutto il CDA, i soci fondatori, il vicepresidente Emiliano Imbrati qui presente e ricordo, perché questo è un passaggio che va sottolineato nella sede istituzionale, perciò questo è un messaggio che non lancio tanto al Consiglio che immagino sappia già la cosa, ma lancio al di fuori di queste mura del consigliari, ma a tutta la comunità, per sottolineare come il lavoro e l'attività di tutto il CDA sia un lavoro gratuito, assolutamente gratuito. Per cui di questo lavoro di volontariato, di questa dedizione, io vi ringrazio di cuore, perché so che una cooperativa è anche un crogiolo di problematiche, di tensioni, cioè è un'impresa, e come tutte le imprese ha le problematiche relative. Per cui vi ringrazio di cuore e sottolineo ancora una volta la gratuità del lavoro e dell'impegno di queste persone, oltre che a ringraziare anche tutti i soci lavoratori che mi pare abbiano, anzi mi pare, so che hanno incarnato fino in fondo i valori e lo spirito costitutivo di una cooperativa sociale. Detto ciò, io apro non tanto la discussione, ma c'è la possibilità da parte di tutti i consiglieri di porre delle domande, di porre dei quesiti, se c'è qualche aspetto che non è chiaro, che si vuole approfondire, che si vuole conoscere più nel dettaglio, abbiamo l'opportunità di porre le domande e di avere poi le risposte dalla persona più adatta a fornire queste risposte, che ripeto, l'avvocato Pastore. Per cui se c'è qualcuno, prego, consigliere Cuomo.
Sì, buonasera, grazie Enrico Pastore per questa relazione e grazie anche per l'opportunità di formulare appunto qualche domanda. Allora, prima in un passaggio della sua relazione diceva che i lavoratori che sono occupati nella cooperativa non sono tutti di Arcugnano, quindi ci sono anche lavoratori che provengono da fuori comune. Ecco, volevo chiedere quali sono i criteri che vengono utilizzati dalla cooperativa per selezionare questi poi lavoratori, quindi è in accordo con l'ufficio qui del comune che passa questi nominativi. Ecco, vorrei capire quali sono questi criteri. E poi, se posso fare altre due domande, una riguarda, lei diceva prima che lavorate molto con ditte anche esterne, no? Con aziende esterne. Ecco, volevo capire quali sono, se sono del territorio di Arcugnano o se anche queste, no, sono oltre i confini del nostro comune. Poi un'altra questione che però potrei anche risolvere da solo, visto che gentilmente ieri sera, ma non ho fatto in tempo a leggere lo statuto nella sua interezza, mi è stato recapitato dalla Presidente, volevo capire come si può diventare soci di questa cooperativa. Ecco, queste sono le domande che le pongo.
Ci sono altri interventi, altre domande? Prego, avvocato Pastore.
Allora, i criteri per assumere, per intercettare i lavoratori, come diceva lei, siamo strettamente in contatto con i servizi sociali del nostro comune, che è una delle fonti principali di reclutamento dei nostri dipendenti, e soci. E quindi ci vengono proposti dall'ufficio sociale, dei servizi sociali, vengono poi contattati direttamente, vengono fatti dei colloqui e se queste persone risultano confacenti alle nostre aspettative, lavorative, e vengono assunte dalla cooperativa. Ovviamente, come accennava prima il sindaco, la cooperativa ha una finalità sociale, ma deve anche svolgere impresa. Quindi va da sé che dobbiamo necessariamente scegliere delle persone che siano in grado materialmente di svolgere attività lavorativa. Okay? Alcune di loro ovviamente non hanno una capacità di produzione del 100%, ma minore, però dobbiamo tenere in considerazione appunto effettivamente le loro capacità. Quindi questi soggetti vengono appunto valutati come in ogni impresa e se fanno al caso nostro li assumiamo. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, relativamente alle ditte con le quali collaboriamo, sì, adesso ovviamente lavoriamo con delle ditte espressamente del nostro comune, soprattutto per non so, la cura e manutenzione del verde, ma anche per altri tipi di interventi, e anche con ditte all'esterno del territorio. Adesso se mi chiede nello specifico quali sono queste ditte, magari non glielo so dire, ne conosco solo alcune, però non vorrei limitarmi a questo. Però la nostra collaborazione ovviamente è aperta, è ovvio che preferiamo lavorare con dei partner del nostro comune, come dicevo prima, per far sì che l'economia possa essere quella di favorire l'economia del nostro territorio. Il terzo punto, che è quello come si diventa soci, ovviamente tramite una domanda di adesione che viene presentata al Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale. Anche qui, come dicevo prima, ci sono vari tipi di soci, ci sono soci lavoratori, ci sono soci volontari. Anche qui viene valutata la tipologia di persona, la moralità della persona e conseguentemente viene presa una decisione da parte del Consiglio di amministrazione di ammissione o meno.
Bene, grazie. Ci sono altri approfondimenti? Allora, da qui che so io, tutte le persone che sono state proposte dall'ufficio sociale sono state praticamente tutte assunte. A volte capita che sia la persona stessa che si tira indietro, cioè che per problematiche varie, perché non esiste soltanto le persone che hanno voglia di lavorare e quelle che non hanno voglia di lavorare. C'è tutto un mondo di mezzo per cui le problematiche in cui versano le persone sono le più disparate, per cui molte, in alcuni casi, sono proprio le persone che magari non se la sentono di affrontare il mondo del lavoro, declinano l'offerta, ma inoltre mi permetto anche di riportare quello che ho appreso dai colloqui, soprattutto con il vicepresidente, che adesso il problema è trovare le persone, cioè non si esclude nessuno. Il vero problema dei giorni d'oggi, 2022, è esattamente il contrario del problema del 2015, cioè dove la tensione era assumere, ma trovare lavoro per farli lavorare, perché allora era quello l'obiettivo, cioè avere più persone, più disponibilità rispetto al lavoro che aveva la cooperativa appena nata, perciò con tutte le inesperienze da fare, con tutti i peccati di gioventù che quando un'azienda apre, insomma, si sa che, cioè non è che un'azienda apre e il giorno dopo ha una mole di lavoro tale da poter centrare subito ciò che si auspica o ciò che invece è stato raggiunto dopo 7 anni di duro lavoro. Perciò il problema adesso è esattamente contrario, cioè mi pare di poter esprimere che la cooperativa avrebbe tanto lavoro, molto di più rispetto a quello che riesce ad evadere con la forza lavoro di cui dispone. E mi pare di dire, adesso chiedo conferma, ma insomma non vorrei dire stupidaggini, ma la quasi totalità è gente di Arcugnano, incominciano ad essere come occupati anche lavoratori non italiani, non so se c'è qualcuno che è stato assunto.
No, non italiani, no, c'è qualcuno che risiede al di fuori del nostro comune, però la maggior parte mi pare che risiedano a Arcugnano.
Un progetto della cerchia di lavoro di Cesa.
Sì.
Salvo, ma siamo contati con cerchia di lavoro di Vicenza, la CISL di Vicenza ci ha mandato, ci mandano delle persone in tirocinio e dopo queste le spiagge sono andati lavoratori e giusto a fare il lavoro. Quindi
ecco,
sono le tre persone qua che sono inserite dal mondo esterno. Questo è stato il discorso, cercando di Vicenza, la CISL e il centro medico che hanno fatto le lavoro in Belgio e dopo ci hanno fornito un lavoro.
Per cui ecco, gli orizzonti si stanno aprendo sempre di più e il problema però è che non sempre si trova la mano d'opera e le persone, e adesso si ha il problema opposto del 2015, cioè si ha molto più lavoro rispetto a quello che si riesce a fare con le forze disponibili. Per cui quasi quasi da preferire questo rispetto a quello, anzi, è sicuramente da preferire questo problema rispetto a quello del 2015, che era, allora era un problema drammatico, adesso è un problema organizzativo. E ci sono altri interventi? No? Allora io ringrazio l'Avvocato Pastore. E
grazie a voi dell'invito.
Ringrazio il Vicepresidente Emiliano Imbrati, soci della cooperativa, che ringrazio della presenza. Per cui grazie e buona serata. Passiamo al punto numero 5, acquisizione Monte Crocetta, atto di indirizzo. Allora, negli ultimi mesi, a seguito anche del rinvenimento di questo famoso angelo bianco sulla croce, è ritornato un po' in auge il problema di Monte Crocetta, per il quale do atto all'allora assessore Zolla, ora consigliere comunale, che aveva sempre avuto una particolare predilezione, predisposizione, passione, cioè nel senso che l'aveva seguito con una certa attenzione. E a seguito di questo rinvenimento ci sono stati i contatti con la proprietà, perché è vero che ha fatto tanto notizia a livello nazionale, però è anche vero che la proprietà è una proprietà privata. Allora si è posto il problema di cosa fare di questo Monte Crocetta, che è la porta d'ingresso di Arcugnano e che però è privato, pur avendo una valenza assolutamente iconica, cioè nel senso che noi ce lo ritroviamo nel nostro gonfalone e nel nostro simbolo del comune, che sono le due torri, di cui una è questa. Allora sono state contattate le proprietarie, che sono delle sorelle che hanno origini qua nostre di Arcugnano, ma che da due generazioni vivono a Milano, e insomma si è intavolato una sorta di colloquio, di ragionamento insieme, alla fine del quale le comproprietarie hanno dato la disponibilità di cedere gratuitamente al comune il Monte Crocetta, che diciamo la loro proprietà, fate conto che è circa la metà, il versante che guarda la Fontega è di proprietà terza, cioè di non della proprietà di queste sorelle. E a fronte di questa disponibilità si è ritenuto, proprio per la valenza che ha questo Monte Crocetta sia da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico, simbolico, culturale, di portare all'attenzione del Consiglio Comunale l'acquisizione di questo pezzo di territorio del comune di Arcugnano, assicurarlo alla proprietà pubblica, al demanio comunale, in modo da poter sviluppare tutta una serie di idee che possono trovare uno sviluppo solo nel momento in cui la proprietà è comunale. Cioè faccio riferimento ai tentativi fatti allora di trovare finanziamenti, alla fine, soprattutto i finanziamenti di adesso, sono praticamente impossibili da fare nel momento in cui la proprietà, dove vengono attuati la progettualità, i progetti e perciò spesi i soldi, sono di natura privatistica. Mentre se è di natura pubblica c'è una qualche possibilità un domani di trovare dei fondi o regionali o nazionali o europei, insomma un aiuto per valorizzare questo sito e come dire, dargli quella centralità che merita per il nostro territorio e per il nostro comune. Per fare l'acquisizione, che vorrebbe partire da questo atto di donazione, ma che vorrebbe, se c'è la possibilità, se ci sono le condizioni, insomma, acquisire tutto il Colle in modo da fare poi un progetto unitario di valorizzazione dell'area. Cioè, quando dico tutto il Colle, intendo anche il versante che guarda la Fontega, tanto per capirci. E questa è l'intenzione, l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ovviamente deve passare per il Consiglio e dal Consiglio trovare l'approvazione, ma anche tutti gli spunti che i consiglieri vorranno dare, arricchendo questa discussione, questo percorso amministrativo che con l'atto di questa sera trova un primo passo formale per poter trasformarsi in concretezza. Detto ciò, è aperta la discussione, non so se la consigliera Zolla chiede la parola.
Grazie,
e ovviamente sì. Ne ha facoltà.
Allora, io vorrei fare un breve intervento per, diciamo, rendere noto al Consiglio e anche all'assessore alla cultura presente, che probabilmente non ha, penso, preso visione, ma appunto volevo ricordare che cosa c'è, che cosa ho lasciato in questo comune per quanto riguarda la storia del Monte Crocetta. Allora, intanto io avevo fatto una convenzione decennale che è ancora attiva con la proprietà, una convenzione di 10 anni, dal 2017 al 2027, proprio per poter accedere, avere la libertà di accedere al sito e quindi di fare tutte le valutazioni, i rilievi che avevamo intenzione di fare in previsione dei bandi. E noi facevamo riferimento ai bandi di sviluppo rurale per il Veneto, che in genere davano una quota parte degli interventi per la ristrutturazione di questo tipo di strutture. Allora, è stata commissionata una ricerca storico-archivistica a cura del dottor Claudio Grandis, che è a disposizione ovviamente dell'amministrazione, e poi è stato commissionato anche il rilievo metrico, strumentale e fotogrammetrico allo studio Laira di Padova. Quindi questi sono due documenti molto importanti, perché il secondo mette ovviamente in evidenza tutta la sezione architettonica e strutturale dell'edificio, quindi cercando anche di datare quello che rimane. E invece l'altra ricerca è una ricerca prettamente archivistica, che ha cercato con, insomma, anche dei risultati abbastanza significativi, perché non è che negli archivi si trova tantissimo sul comune di Arcugnano, purtroppo. Però è un, diciamo, il risultato di questa ricerca è un punto importante di partenza per cercare di capire che rapporto c'è tra questa torre e il nostro comune, e quindi, insomma, dare quel valore che diceva il sindaco, visto che le torri, se sono due, una, insomma, basta accedere alla ricerca per capire quelle che sono le conclusioni dell'archivista, campeggiano nello stendardo del comune. Un'altra cosa che è molto importante, che eravamo riusciti a fare, era quella di organizzare una lezione con l'Engim di Vicenza, sezione restauratori, sulle nuove tecnologie per quanto riguarda appunto lo studio e la ristrutturazione di siti, di, chiamiamoli, archeologico medievali. Tutto questo materiale poi è stato utilizzato da Italia Nostra in un convegno a Roma, quindi, insomma, Monte Crocetta è andato a Roma proprio per dare un esempio di che cos'è, qual è il rapporto tra ricerca e tecnologia. Quindi, ecco, questa convenzione ci serviva proprio per poter accedere liberamente al sito. Un'altra attività molto importante, io qui ho portato il volume che l'assessore dovrebbe trovare, perché ne avevamo presi un centinaio. Questo è un altro progetto a cui abbiamo partecipato con il Monte Crocetta, un progetto internazionale sui terrazzamenti. e non so se avete presente all'entrata dell'edificio comunale sulla sinistra c'è un grande pannello e quel pannello è appunto uno dei pannelli di questa mostra itinerante sui paesaggi terrazzati internazionali perché nel Monte Crocetta, se guardate quelle immagini, al tempo del dottor Broglio, ricercatore molto importante che ha ovviamente anche lavorato al lago di Fimon, sono stati rinvenuti dei moretti a secco di età preistorica. Tutte queste iniziative, secondo il nostro progetto, dovevano servire per poter partecipare ai bandi e quindi avere dei punteggi. Ecco, questo volume è molto bello e richiama proprio tutti i pannelli. E questa mostra ovviamente doveva arrivare anche ad Arcugnano, poi per vari motivi non è più arrivata e appunto doveva darci dei punteggi per poter accedere ai bandi. Come diceva effettivamente il sindaco, i bandi però, almeno quelli del 2017, non prevedevano una convenzione con la proprietà. O era proprietà del comune oppure bisognava costituire, sottoscrivere un nuovo tipo di accordo, quindi un affitto. E noi eravamo arrivati con la proprietà anche a ipotizzare, tra l'altro ipotizzare comunque con una serie di documentazioni, un affitto, un rapporto di appunto affitto che prevedeva un affitto di 10 anni, 1000 euro una tantum da devolvere in beneficenza, ecco, ovviamente la famiglia, come avete capito, non ha nessun interesse a lucrare su questo sito. Il punto è che a questo punto siamo arrivati al 2018, io nel 2018 i primi mesi non ero più assessore e il sindaco ha chiuso, ecco, con una mail indirizzata ai miei collaboratori, mi riferisco allo studio Laira, eccetera, e in cui appunto non intendeva più, io qui ce l'ho la mail, non intendeva più procedere con i lavori di restauro. Effettivamente la motivazione non la so, ma probabilmente non so, forse mancava la persona che si interessava, come ha detto giustamente il sindaco. Io sono partita con un interesse molto forte nei confronti di questo sito, perché comunque è un interesse che probabilmente il sindaco sa, è molto presente nei cittadini, soprattutto quelli anziani di Arcugnano. Motivazioni appunto per cui il sindaco a quel punto non ha provato a partecipare al bando non le conosco, forse avremmo potuto partecipare e magari a questo punto avremmo già qualcosa in più. Ecco, tutto qua. Comunque il materiale che noi abbiamo raccolto è ovviamente a disposizione ed è un materiale molto importante da cui partire.
Allora, prima ci sono altri interventi. Prego.
Allora, io volevo dire questo. Sentito quello che appunto è stato fatto su Monte Crocetta ancora parecchio tempo fa, forse l'attenzione doveva essere riposta prima e mi chiedo se solo il manichino ha creato, diciamo così, questa necessità. Ecco, io credo che Monte Crocetta abbia invece una storia ben conosciuta e notevole, per cui mi spiace che solo perché è apparso questo manichino si sia pensato oggi a Monte Crocetta.
Allora, finché è la consigliera Zolla che fa questi ragionamenti, mi stanno bene. Da parte sua, consigliera Zanella, che è stata in giunta fino a un mese fa, mi pare veramente una roba, anche perché quando è stato deciso di non procedere, perché se la consigliera Zolla si ricorda, sia l'opera di restauro sia l'opera di studio successiva dovevano essere coperti con finanziamenti che erano stati paventati come dei finanziamenti quasi certi e che dovevano arrivare e che invece non sono arrivati. Nel senso che tutto ciò che, su cui si basava quello che lei ha detto, cioè lo studio e l'attività di consolidamento, si basava su dei finanziamenti che, ripeto, non sono arrivati. Non è stato ritenuto opportuno da parte dell'amministrazione comunale spendere soldi pubblici su un bene privato. Adesso risolviamo quel problema alla radice, perché? Perché c'è la disponibilità da parte delle proprietarie, che non so se siano state contattate su questa prospettiva o se allora non lo avevano e hanno maturato nel tempo questa nuova proiezione nei confronti del comune, cioè quello della donazione. Poiché c'è questa disponibilità da parte loro di donare il terreno, la proprietà, la torre al comune, e questa diventerà proprietà comunale, allora si apre tutto quello che era auspicato allora, ma che non è stato ritenuto possibile, neanche con qualche dubbio da parte proprio del segretario comunale di allora, cioè di intervenire con soldi pubblici su una proprietà privata. Adesso, ripeto, se gli obiettivi sono condivisi, se riusciamo ad arrivare a questa acquisizione, riusciremo sicuramente a fare i passaggi successivi che porteranno a valorizzare l'area e a dargli quella centralità che merita, perché, ripeto, è proprio un luogo simbolo del nostro territorio. Detto ciò, se ci sono altri interventi, consigliere Cuomo, no? Bene, allora per dichiarazione di voto, nessuno? Allora Andia, prego.
Ecco, le attività che io ho fatto sono state regolarmente pagate dalle casse comunali. Per quanto riguarda il bando, si prevedeva una copartecipazione in base al finanziamento che veniva dato, ed era sufficiente avere un contratto di affitto. Ecco, io sarei andata avanti, lei ha fatto una scelta diversa e quindi insomma siamo arrivati a questo punto. Detto questo, io preferisco astenermi, perché preferisco avere altre, come dire, materiale per capire che cosa vuole fare lei sul Monte Crocetta, ecco, qual è il suo indirizzo, quali sono i progetti. A quel punto deciderò, diciamo, più serenamente.
Allora, nell'assoluta libertà di ognuno di esprimersi come meglio crede, di votare quello che vuole, io ribadisco al Consiglio che l'acquisizione per donazione da parte delle proprietari al Comune, perciò a zero costi per la comunità, è la fase propedeutica a qualsiasi sviluppo futuro. Sviluppo futuro che molto probabilmente porteranno avanti le prossime amministrazioni, perciò potrebbe essere lei o chiunque altro abbia voglia di, come dire, continuare il lavoro amministrativo. Perciò la invito a rivedere questo suo voto di astensione, perché qui non stiamo votando una progettualità sulla quale si è più o meno d'accordo, perché magari uno preferirebbe fare una cosa anziché un'altra. Qua si sta votando soltanto l'acquisizione al demanio comunale, il che vuol dire poter partecipare a tutti i bandi, il che vuol dire poter avere quelle risorse che ci permetteranno di fare, a cominciare dal consolidamento, ma poi in tutta una serie di progetti di valorizzazione dell'area, che chi avrà testa per pensarli e per metterli e per attuarli potrà farlo nel momento in cui la proprietà sarà demaniale, cioè del comune, per cui ovviamente veda lei, però insomma l'invito a rivedere questo voto di astensione. Detto ciò, pongo in votazione, perciò chi è favorevole, prego.
Dichiarazione di voto, scusi.
Ah, prego.
Allora, io le dico appunto che io sono stata assessore al sociale intanto, le ho semplicemente detto che mi dispiace che sia tornato alla ribalta per il manichino, e che comunque se questa opera avrà in futuro una riqualificazione artistica, e che, come lei dice, è assolutamente gratuito per il comune perché verrà donato, il mio voto sarà favorevole.
Ringrazio. Perciò
io faccio la mia dichiarazione. Allora, ho ascoltato con grande interesse le attività che sono state fatte, insomma, dall'allora assessore Zolla, e ritengo che sia una grande conquista invece per il comune avere l'acquisizione, insomma, del Monte Crocetta, quindi il nostro voto è favorevole.
Ringrazio, perciò pongo in votazione la delibera in oggetto. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. Vabbè, quasi unanimità, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, astenuti, 1. Contrari, nessuno. Ringrazio, c'è l'immediata eseguibilità della delibera? Non mi pare. È un atto di indirizzo. Bene. Passiamo al punto numero 6, variante verde per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'articolo 7, eccetera, eccetera. Sono le famose varianti di chi chiede di riportare ad area verde un'area che era edificabile. Mi pare che ci sia stata soltanto una domanda, pertanto questo passaggio è un passaggio